都会爱用完，妈都会爱用完。拉布拉布加玛吉，拉布拉布加玛吉，妈都一起玛努吉。
Giovane radionauta, che sei atterrato sulle libere frequenze di Radio Blackout, benvenuto su Ricongiunzioni, la trasmissione dedicata alla salute di, da, con, tra tutti e tutte, per chi chiede di essere curata e per chi di non esserlo. Come ogni martedì alle 18.30 parleremo di prevenzione, di autogestione, di critica dei sistemi di cura e delle culture mediche, delle esperienze di oppressione e di liberazione nell'ambito della salute. E ricordiamo i numeri per scriverci o intervenire in diretta. Autogestione vuol dire condivisione, riappropriazione dei saperi e attivazione della comunità blackoutiana. Quindi attivatevi, e se avete qualcosa da dire o da ridire, fatevi sentire al 346-667-3263. La trasmissione, come al solito, siete anche voi. Oggi featuring importante per parlare di come la biodiversità dentro e fuori di noi rende noi e la nostra econicchia, in particolare il sistema alimentare, resiliente. Ma resilienza che vuol dire? Vuol dire rimbalzare, insomma questo è un termine che è stato sussunto forse dalla compagine governativa per significare state zitti ed adattatevi, però in ecologia è nato per altri significati legati alla biodiversità e all'esposizione al rischio sistemico. E proprio questo rischio sistemico, costantemente sottovalutato dal globalismo capitalista, può essere la chiave per rivalutare i sistemi di produzione alimentare più sani, oltre che resilienti. E allora noi abbiamo compiuto un miracolo mettendo per 3 volte di fila la parola resiliente nel titolo di Ricongiunzioni. Abbiamo magicamente evocato Lara, che è qui a farci compagnia oggi. Ciao Lara.
Ciao a tutte e tutti. Dici bene, caro Pietro, in effetti sì, mi sto fissando abbastanza su questa questione della resilienza ultimamente, questi microfoni viene sbandierata ormai forse più del dovuto, ma hai fatto bene a distinguere l'utilizzo di questo concetto quando viene legato a situazioni sociali, ai sistemi sociali, in cui assume tutto un altro significato rispetto a quello originario introdotto in ecologia, in cui invece forse ha proprio un'utilità, serve a descrivere in qualche modo anche la capacità degli ecosistemi di riprendersi in seguito a shock esterni, ma anche la capacità di auto-organizzarsi e riorganizzarsi in modo autonomo, come vedremo anche grazie a tutta una serie di complessità di interazioni tra tutta una serie di componenti.
E va bene, allora prima di addentrarci nell'argomento e di capire quanto ha senso parlare di resilienza in generale, di adottare un approccio ecologico al discorso, nel discorso sulla salute, prima di tutto sigla. Bene, allora, cara Lara, perché ha senso che il discorso sulla salute abbia un approccio ecologico?
Beh, caro Pietro, innanzitutto perché è utile mettersi nello stato di idee per cui noi non solo siamo inseriti in un ecosistema, ma siamo noi stessi un ecosistema. Infatti non siamo individui che possono, non so come dire, essere individuati in modo atomizzato, chiuso in se stesso, individui appunto impermeabili a qualunque tipo di altra presenza. Noi siamo abitati a nostra volta da altri organismi, cioè vita nel nostro intestino potremmo dire, ma anche in altre parti del nostro corpo. L'intestino però sicuramente è uno di quegli apparati in cui questa cosa è molto più evidente, infatti contiene tutta una serie di batteri e altri microorganismi che vivono insieme a noi, però comunque le loro esistenze sono separate dalla nostra, ma comunque in connessione continua con la nostra, per cui si può dire che noi non siamo solo noi. È importante considerare che la biodiversità non è soltanto quella all'esterno di noi, che possiamo pensare come il sistema in cui siamo inseriti, ma la biodiversità è anche dentro di noi.
Allora, noi non siamo solo noi, c'è continuità tra dentro e fuori, tra soggetto e oggetto, e la divisione in corpo e mondo è qualcosa che forse è fittizio e che è cominciato un po' con la modernità, quella cartesiana predatoria che insomma si è dotata di tutti i dispositivi culturali e ontologici per come dire, per darsi degli strumenti per, come dire, predare il mondo, no? Per avere un'efficacia sul mondo, per modificare il mondo più che per interagirci in armonia.
Certo, però arriviamo al dunque. Insomma, tu mi avevi detto che oggi volevi parlare di cibo. In che modo si collega questo discorso, il discorso sul cibo e sull'alimentazione, con questo discorso più ampio della resilienza?
Beh, se già abbiamo parlato un po' di, insomma, di come la vita che ci abita soprattutto il nostro intestino, è perché questa è la parte del nostro corpo che è più esposta e più attraversata dai flussi di energia e di informazione che sono contenuti nel cibo, no? Noi continuamente scambiamo materia, informazione ed energia ingerendo cibo e cacandolo serenamente,
prosaicamente.
È proprio, insomma, la ricchezza di questo scambio di informazioni e di flussi è quello che come dire, contribuisce alla resilienza del nostro sistema organismo ambiente.
E quindi ecco che il cerchio si chiude. Di cosa andremo a parlare oggi? Andremo a parlare di come il cibo sia un po' un punto di vista privilegiato per vedere all'opera sia i rischi di cui parlavamo prima, quelli portati dallo sfruttamento della terra, che è tipico, è un atteggiamento tipico del nostro mondo capitalista e globalizzato, e parleremo anche di più nello specifico di in che modo il cibo riflette diciamo questa violenza che caratterizza un po' le interazioni tra il nostro corpo e il resto dell'ambiente attraverso il cibo.
Sì, perché il cibo è anche quello che mette in comunicazione l'organismo e l'ambiente, e che fa un po' da perno tra la ricchezza che c'è fuori e la ricchezza che c'è dentro, oppure come diremo oggi, la sterilità che c'è dentro e la sterilità che c'è fuori. E il focus che vogliamo tenere è proprio un focus che si concentra sulla fertilità del suolo e su come questa influisce sul nostro microbioma intestinale e quindi sul nostro stato di salute. E questo è un tema, come dire, all'avanguardia, ma che si sta cominciando a studiare sempre di più, questa connessione tra fertilità del suolo e microbioma e dei suoi effetti sulla salute sia del suolo che del corpo, tant'è che pure le agenzie del greenwashing governativo cominciano ad attrezzarsi su questo tema. Basti pensare che c'è stata appunto una convention della FAO l'aprile del 2021 che si chiamava Global Symposium on Soil Biodiversity. Bene, allora riportiamo qua un pezzettino di un articolo che spiega come appunto possiamo considerare il nostro corpo come un ecosistema a sua volta annidato in un più ampio sistema o tessuto ecologico. Le maglie di questo tessuto sono costituite dalla biodiversità, anche detta microbica, caratterizzata da connessioni micro e macro tra unità ecologiche e in cui ciò che è cruciale sono i contenuti degli scambi tra i vari attori del sistema. Flussi di materia, energia ed informazioni. Più attori caratterizzano il sistema, più le maglie del tessuto ecologico sono interconnesse e più è alto il peso che l'ecosistema può sostenere, incrementando dunque la sua resilienza. Siamo di fronte a sistemi annidati dentro altri sistemi, una situazione in cui il cibo rappresenta l'unità di base di connessione. L'intero food system dipende da questo tessuto e la crescita economica, basata sul modello lineare, produci, consuma e dismetti, ne sta riducendo le interconnessioni, ne assottiglia le maglie, generando omologazione e disuguaglianza. E va bene, ma allora quali sono i fattori materiali che producono la sterilità del suolo, cioè il fatto che nel suolo ci sia poca sostanza organica e soprattutto poca vita microscopica? Beh, intanto ci sono i fertilizzanti sterili, perché anziché compostare o adottare un approccio, come dire, circolare, l'agroindustria mainstream cerca di riprodurre la naturale fertilità del suolo che essa stessa compromette sfruttando i terreni. Quindi con l'utilizzo di concimanti, pellettati e chimici prova a restituire nutrienti al suolo anziché rispettare la naturale fertilità del terreno non sfruttato. Allora continuiamo a leggere. Il biota microbico contribuisce a regolare lo sviluppo delle piante, la loro resilienza contro i patogeni e la produzione dei metaboliti secondari, dei profumi, dell'aroma e dei prodotti ottenuti. In pratica contribuisce alla qualità dei prodotti agrari e indirettamente alla formazione del biota microbico intestinale umano, oggi a ragione ritenuto responsabile della nostra salute. Dagli anni 50 le normative del Ministero dell'Agricoltura riguardanti i fertilizzanti e gli ammendanti hanno dimenticato di prendere in considerazione la componente microbica. E infatti non è obbligatorio indicare la quantità di microorganismi, unità formati e colonie, presenti nell'ammendante. Essendo la quantità di microorganismi divenuta un elemento secondario, non viene indicata quasi mai e gli agricoltori hanno dimenticato i microbi e il biota microbico che l'ammendante potrebbe contenere, nel caso in cui non siano stati eliminati durante i processi di produzione. E quindi un ammendante in regola secondo le norme anche se non contiene microbi, come nel caso dell'ammendante pellettato. Per ottenerlo si elimina la quasi totalità degli organismi presenti, perché la forte pressione nella fase di formazione del pellet ne sterilizza la vita biologica, annientando così il biota microbico. Sugar pie, I'm not the same. Far apart in time. First I was a widow, how can I be a bride? Well, I'm long, I said it before. Don't be barking, baby, it's on your wooden floor. E ovviamente fertilizzanti che vengono utilizzati non sono le uniche pratiche tecniche e tecnologie agricole che influiscono sulla sterilità del suolo, perché diciamo che nel suo complesso il sistema di produzione agroindustriale e anche di distribuzione che appunto richiede di rispettare i tempi del mercato contribuisce alla sterilità del suolo. E infatti pratiche agricole come la turnazione delle colture, l'uso di pesticidi, antifungini, eccetera, eccetera, certo bene non fanno alla biodiversità nel suolo.
Certo, e quindi in linea con il discorso che facevamo prima, un suolo sterile che produce cibi sterili non fa altro che alimentare un po' quella povertà di informazioni e di interconnessioni che sarebbe invece necessaria per rendere un sistema forte nei confronti delle avversità, appunto resiliente o comunque in grado di auto-organizzarsi grazie anche alla ricchezza di componenti e interazioni che contiene.
Poi poi diciamo che è sempre importante non addossare le colpe ai singoli attori, perché, come dire, queste responsabilità e negligenze sono sistemiche, no? Hanno luogo per come viene finanziato e regolato il sistema agricolo nel tardo capitalismo.
Sì, ricordiamo, un sistema che è fortemente fondato sulle monoculture e sulla redditività massima che si può avere da un determinato terreno, senza tenere in conto della complessa rete di interazioni con cui questo terreno è costantemente in comunicazione.
E va bene, allora, prima di scandagliare le relazioni tra sterilità del suolo e sterilità del nostro microbiota intestinale, e di vedere anche come questo a sua volta ha delle importanti ripercussioni in termini di salute, ci ascoltiamo un bel pezzo, e questo è Aman Aman.
Molto belli questi ritmi orientalizzanti con il sintetizzatore sotto. Beh, ritorniamo a parlare invece di cibo e resilienza, cibo e produzione del cibo. Abbiamo detto che un suolo infertile, un suolo impoverito produce cibo impoverito. Questo intacca fortemente la capacità di un sistema di poter attingere a un'abbondanza di interrelazioni di componenti per gli scopi della sua riorganizzazione, anche per la sua trasformazione, anche per far fronte ai cambiamenti che sia per mano umana che per mano naturale. Andando oltre la semplicità di questa dicotomia, che magari problematizzeremo in altre sedi, appunto incontra. Però non è soltanto questo l'aspetto da evidenziare, ovvero l'incapacità di un ecosistema, di un sistema, di riorganizzarsi a causa della povertà delle interazioni delle sue componenti, ma anche l'aspetto patologico gioca un ruolo molto importante. E qui, Pietro, ti cedo la parola, perché è il tuo campo.
In che senso stare male, il mio campo?
Nel senso che sì, essere patologici è qualcosa che tu conosci molto bene.
(Ride) Va bene, allora, fatto sta che un suolo sterile cresce piante sterili che foraggiano animali sterili e noi siamo insomma, possiamo diventare degli animali sterili. In che senso? Nel senso che le disbiosi, si chiamano così appunto le alterazioni del microbioma nel nostro intestino, arrivano ad affliggere il nostro organismo. E questo non ci fa per niente bene, perché tra le varie problematiche associate a queste disbiosi, a queste alterazioni della flora batterica che ci portiamo appresso, ci sono l'obesità, l'ansietà, il diabete di tipo 2, alcune alterazioni del sistema immunitario e parecchie alterazioni delle funzioni cognitive. Pensate che anche la depressione si è scoperto essere correlata ad un'alterazione del microbioma. Per esempio, se si analizzano le molecole che vengono prodotte dai microbi, le cui proporzioni sono scombinate nell'intestino delle persone che attraversano un periodo di depressione, si scopre che sono coinvolte nella sintesi di alcuni importanti neurotrasmettitori coinvolti in questo tipo di condizioni. Gran parte di queste molecole infatti è risultata coinvolta nel metabolismo di molecole tra cui l'acido gamma-aminobutirrico, che è il neurotrasmettitore GABA, e questo tra l'altro è anche il motivo per cui queste alterazioni del microbioma intestinale sono associate anche all'ansia oltre che alla depressione, perché insomma anche negli stati ansiosi è in qualche modo coinvolto il metabolismo di questo tipo di neurotrasmettitore. Detto ciò, questa è una importante riduzione a questi microfoni, mai ci stuferemo di ripetere che queste condizioni non sono delle patologie con una base strettamente biochimica. Che trovare una correlazione tra un'alterazione del funzionamento di alcuni neurotrasmettitori e una patologia mentale assolutamente non vuol dire che la prima sia la causa della seconda. E questo è un fatto importante da ribadire, perché questo genere di semplificazioni e di riduzionismi sono poi alla base di un sacco di ragionamenti del cosiddetto modello biopsicosociale delle scienze mediche, che tanti danni, ahimè, combina nelle vite di tante persone psichiatrizzate. E che giustifica anche un abuso di farmaci non indifferenti, sia per scopi, come dire, più diciamo esistenziali, che per scopi più meramente disciplinanti, soprattutto in quei luoghi dove le persone sono private della libertà. Va bene, ma torniamo a noi. Che c'entra con la nostra salute i microbi che abbiamo nell'intestino? Beh, uno dei motivi per cui le disbiosi sono legate a tante patologie è che i microbi nell'intestino hanno anche una importante funzione protettiva e metabolica. Ad esempio, una peculiare attività del microbiota è quella di competere con i batteri potenzialmente pericolosi, quelli patogeni, fa questo producendo delle sostanze in grado di inattivarli, alterando il pH intestinale e sottraendogli i nutrienti. E inoltre cosa fa? Mantiene l'integrità della barriera mucosa, che è formata da batteri, muco e cellule epiteliali, che costituisce un importante sistema di difesa nei confronti dei fattori potenzialmente immunogenici o patogeni presenti nell'intestino, dei residui dell'alimentazione e delle secrezioni organiche. Quindi, germofobici e germofobiche che siete in ascolto, fate attenzione, perché insomma i microbi stanno dalla vostra parte.
Sì, adesso questa non deve essere una scusa per andarsi a rotolare nelle aree industriali contaminate, perché attenzione, non tutti i microbi, non tutti i batteri, però sicuramente quelli di origine, diciamo, sana, non so, non trovo un termine migliore, ecco, quelli insomma ci fanno bene.
È altamente consigliata qualsiasi sperimentazione che ha a che fare con la coprofagia, quindi in questi casi, ma solo se sana. Comunque, a parte gli scherzi, tra le funzioni metaboliche del microbiota c'è anche la conversione e l'utilizzo di componenti dietetici attraverso la loro trasformazione in prodotti finali benefici che influiscono sul pH e interagiscono con le cellule epiteliali della mucosa. Il microbiota è poi coinvolto anche nella trasformazione e nell'allontanamento delle sostanze tossiche. E inoltre, insomma, sintetizzano anche vitamine del gruppo B e K, che sono molto importanti. Se poi avete un'impellente necessità di riprodurvi a tutti i costi, sappiate anche che le disbiosi influiscono sulla sterilità, soprattutto maschile, perché il microbioma è coinvolto nel metabolismo della vitamina A, che è a sua volta coinvolta nella produzione di spermatozoi. E va bene, ma visto che abbiamo un po' di tempo, magari possiamo scendere nel dettaglio e vedere il caso di come queste disbiosi possono influire su una patologia che è molto impattante sia nella vita dei singoli individui sia, come dire, a livello comunitario, essendo che costituisce uno dei principali elementi di disabilità. Soprattutto per una popolazione che invecchia, cioè parliamo del diabete. Qui leggiamo un articolo interessante, ben informato, che insomma ha anche il pregio di spostarsi anche su un piano un po' più strettamente politico della questione, che è scritto da un diabetologo torinese che non ci ricordiamo come si chiama, però insomma ve lo leggiamo lo stesso. Il diabete è una malattia cronica in continuo aumento in tutto il mondo che interferisce sulla qualità della vita. L'aumento della percentuale di diabetici è sicuramente in relazione al cambiamento delle abitudini alimentari, ma stanno emergendo nuove valutazioni scientifiche a sostegno del fatto che responsabili di questa epidemia non siano solo la qualità di cibo consumata o la sua erronea composizione. Sicuramente, infatti, un ruolo importante nell'aumento dei nuovi casi di diabete e obesità va ricercato nei rapporti tra cibo e intestino. L'uomo è un animale in grado di nutrirsi con ciò che trova e le diete variano moltissimo secondo le condizioni ambientali. Per esempio, è iperproteica per gli Inuit della Groenlandia, che si cibano quasi esclusivamente di pesce, o iperglucidica per i giapponesi, che si alimentano con il riso, senza che questi estremi comportino variazioni nella comparsa di malattie. Analizzando le evidenze che possono contribuire all'epidemia di diabete, meritano attenzione, tra gli altri, la composizione batterica degli alimenti, l'epigenetica durante la gravidanza, l'aumento dell'età materna, le alterazioni del sonno, la riduzione della variabilità delle temperature ambientali, la strutturazione dell'ambiente cittadino e la riduzione del tempo libero. Tutti tutte cose che ovviamente sono influenzate da povertà e disagio sociale. Allora, i microrganismi che sono presenti in noi sin dalla nascita, trasmessi direttamente dalla madre ancor prima del parto, successivamente il neonato viene colonizzato al contatto diretto con il corpo della madre e con l'allattamento. Nell'ambito della microflora normale, quella intestinale riveste un ruolo rilevante per quantità e per influenza esercitata sulla salute dell'ospite e rappresenta il più complesso ecosistema umano. Questo ecosistema batterico, che si trova a stretto contatto con la mucosa intestinale, condiziona la barriera mucosale, che è un importantissimo sistema di difesa nei confronti dei fattori esterni. Questa barriera separa il materiale presente nel lume intestinale, cioè residui dell'alimentazione e delle secrezioni dell'apparato gastrointestinale, dal sistema immunitario specifico, e il contenuto batterico è in grado di condizionare tutti gli elementi, favorendo l'insorgenza di numerose malattie. Quali ad esempio diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, obesità, allergie, cancro e altro ancora. Negli ultimi anni poi sono aumentate le nozioni su come il contenuto batterico intestinale possa condizionare anche le nostre scelte alimentari, aumentando il consumo di sostanze a loro più gradite, e come le disbiosi delle madri possano favorire l'aumento di peso nei figli. Il problema è che non siamo più responsabili del contenuto batterico di ciò che mangiamo, che è conseguenza della filiera alimentare. Per esigenze produttive, per far fronte alla domanda di cibo, gli agricoltori fanno ricorso a coltivazioni con basso contenuto genetico, cioè monocolture. Gli allevatori forniscono mangimi selezionati dove questa povertà genetica si trasferisce ai prodotti alimentari, e l'industria alimentare trasforma questi elementi in prodotti finiti dove la sterilità e la lunga conservazione sono requisiti indispensabili. Una catena questa che fa arrivare al consumatore finale un prodotto con pochissima varietà genetica, che impoverisce l'apporto microbiologico quotidiano. Ora, se viene a ridursi la componente variabile del microbiota legata a un'alimentazione varia e non trattata, possono prevalere nell'intestino i batteri derivanti dalla madre al momento del parto e dell'allattamento. Questo contenuto batterico non è derivato da un danno genetico, ma può essere favorito dall'azione epigenetica che i batteri sono in grado di esercitare direttamente. Sappiamo che lo sviluppo embrionale non è soltanto condizionato in modo meccanicistico dai propri geni, ma risponde in modo plastico alle influenze che derivano dall'ambiente. In altri termini, non contano soltanto i geni, ma anche il modo con cui questi esprimono la loro attività. La sensibilità dei geni a vedere modificata la propria espressione è massima proprio durante la gestazione, quando l'embrione è maggiormente sensibile alle variazioni dell'ambiente intrauterino. Questi effetti sono stati associati ad alterazioni epigenetiche. Letteralmente, epigenetica significa sopra la genetica, ed essa conferisce un ulteriore livello di informazione stratificato sopra le informazioni sulla sequenza del DNA. L'epigenetica è una scienza giovane che è in grado di spiegare alcuni meccanismi relativi alla predisposizione e alle complicanze del diabete di tipo 2, laddove la medicina e la sola genetica sono insufficienti. Poiché poi i meccanismi epigenetici sono suscettibili alle influenze ambientali, specialmente durante lo sviluppo, emerge un potenziale percorso causale in alcuni fattori ambientali che contribuiscono alla patologia del metabolismo. Molte sostanze alimentari presenti nel cibo hanno la potenzialità di causare cambiamenti epigenetici nell'uomo. Tra queste sono sempre più presenti sostanze derivanti dall'inquinamento di acqua, aria e terra, definite come interferenti endocrini. Gli Gli interferenti endocrini sono composti sintetici che, assorbiti dal corpo umano, imitano gli effetti degli ormoni. La pericolosità di queste sostanze generalmente si rende evidente molti anni dopo l'inizio del loro impiego e si accumulano lungo la catena alimentare, raggiungendo le massime concentrazioni negli animali consumatori terminali della catena, e tra questi c'è l'uomo. Nel rapporto causale tra alimentazione e diabete, dunque, di fondamentale importanza lo stato di salute del cibo, già a partire dalla nutrizione materna, che è in grado di influenzare lo sviluppo della placenta e del feto. Se la madre è obesa o è affetta da diabete gestazionale, se c'è un eccesso di nutrizione materna o un eccessivo incremento di peso durante la gravidanza, o se vive in ambienti fortemente inquinanti, aumenta il rischio che i figli in età adulta soffrano di obesità, di diabete di tipo 2, di sindrome metabolica e patologie correlate. Va bene, allora adesso che sapete tutto sul diabete, su come l'alimentazione influisce nell'esordio di questo tipo di patologia cronica, potete tranquillamente ascoltarvi un pezzo musicale mentre noi prepariamo una interessante diretta che seguirà questi ragionamenti insieme a Roberto, un esperto di agroecologia. Allora, eccoci qua. Ciao Roberto, grazie di essere qui con noi. Ti abbiamo presentato come contadino e praticante dei principi dell'agroecologia. E, vabbè, intanto ti salutiamo. Ciao.
Ciao, ciao a tutti voi.
E, senti, noi abbiamo insomma dovuto un po' stringere, non abbiamo avuto molto tempo di entrare, come dire, anche in una dimensione un po' più politica dei discorsi che stavamo facendo. Detto ciò, appunto, pensiamo che l'attenzione per l'alimentazione di qualità non può prescindere da un discorso sull'accessibilità al cibo, no? Altrimenti si finisce per colpevolizzare chi è svantaggiato, perché è chiaro che non tutti possono permettersi, come dire, di fare l'orto, di comprare le verdure dall'ortolano. Ecco però che forse qualcosa sta cambiando, no? Nel mondo che ci circonda, e forse i modi e i mezzi di produzione e distribuzione alternativi all'agroindustria intensivi non sono quelli che sono maggiormente in grado di produrre cibo a basso costo per ora. Perché in quest'epoca cosa succede? Succede che un po' la scarsità sta tornando a bussare alle nostre porte, no? Soprattutto alle porte dell'Occidente, in cui sembrava essere una questione chiusa, secondo alcuni. E, penso soprattutto alla siccità e ai costi crescenti di idrocarburi per muovere le macchine, ai costi dei fertilizzanti che sono in rapida crescita. Quindi ecco, un po' anche limitandoci al discorso dei costi senza giudicarne l'impatto ambientale, pensi che un domani la monocoltura intensiva su cui si basa un po' il nostro sistema agroindustriale e quindi alimentare sarà ancora sostenibile?
Quello che si può dire è che è chiaro che le produzioni agroindustriali, che sono quelle che forniscono la grande distribuzione in particolare, sembrano sempre più insostenibili per il loro costo economico e sociale e di impatto sull'ambiente. Però noi non dobbiamo restare a osservare questo fenomeno vecchio, ma dobbiamo già cercare di guardare avanti. Allora, la risposta del sistema a questi punti critici in realtà è già stata elaborata, e per sistema intendo il connubio fra ricerca scientifica, industria, istituzioni e capitalismo finanziario, che è quello sostanzialmente di proseguire questo modello economico cercando di risolvere appunto i punti critici. Come? Con l'agricoltura 4.0. Che cosa vuol dire? Vuol dire agricoltura di precisione, droni, satelliti, digital farming, fitofarmaci mirati attraverso le nanotecnologie e le nuove biotecnologie, cioè i nuovi OGM, in particolare sulle sementi che sono alla base dell'agricoltura, per non arrivare poi addirittura alle coltivazioni fuori terra e alle prime sperimentazioni di cibo sintetico. In realtà, appunto, queste tecniche non fanno altro che cercare di perpetuare lo stesso schema sociale dell'agroindustria, e sono in realtà funzionali solo alla grande scala, che però è inadatta all'ecologia del territorio italiano e a tutte le piccole aziende. Quindi questo è un punto sicuramente che bisogna avere chiaro, che anche il capitale internazionale in agricoltura si sta rinnovando le sue strategie. Dall'altra parte c'è il percorso, per esempio, del Movimento Contadino Internazionale, che invece lavora alla prospettiva di un modello agroecologico, che è una chiave di lettura e una pratica differente. Bisogna aver chiaro che però per agroecologia vengono intesi tre livelli. Uno è quello proprio agronomico in campo, il secondo è quello del territorio e quindi delle reti locali e quindi di una cultura dei circuiti di produzione e consumo differente, e il terzo livello è quello sociale e politico, cioè che le nuove pratiche si possono diffondere solo se arrivano ad ottenere una legittimazione, un sostegno sociale e politico. Quindi in sintesi, secondo me, la soddisfazione del bisogno e del diritto al cibo non si risolve semplicemente modificando i soli modi di produzione, cioè l'agricoltura cosiddetta sostenibile o biologica o biodinamica, ma è fondamentale cambiare i rapporti di produzione, cioè i rapporti di proprietà e di consumo dei prodotti.
Certo, chiarissimo Roberto. E, tra l'altro si può anche aggiungere, cioè proviamo ad aggiungere anche un altro livello a questi dell'ecologia che tu hai descritto in modo sistematico adesso, che può essere la relazione che intercorre tra agroecologia e salute. Infatti nel discorso che abbiamo fatto nel corso di tutta la puntata, prima di sentirti, abbiamo descritto un po' come salute ed ecologia, ecologia, intesa anche come appunto ecologia dei territori, si avvicinano sempre di più e diciamo che in una prospettiva come quella in cui sguazziamo oggi, quella di una sanità ospedalocentrica orientata alla cura e al profitto, vediamo come queste due componenti, salute ed ecologia, siano abbastanza tenute separate. Vuoi spiegarci in qualche modo invece come il punto di vista dell'agroecologia si ponga in relazione alla salute e magari, se vuoi, anche più in particolare rispetto alla recente sindemia?
Sì, devo dire che siamo proprio in un territorio nuovo di frontiera, dove appunto i fenomeni di questi ultimi due anni ci hanno interrogato sotto tanti aspetti. Quindi quello che io ti dico sull'agroecologia è una mia chiave interpretativa, che non posso dire che tutti ragionano allo stesso modo, però per me è chiarissimo che il sapere agroecologico che è stato elaborato dai movimenti contadini in questi anni e che quindi dà una chiave di lettura, delle relazioni tra la terra e il cibo, e quindi ha effettivamente accumulato molto sapere, questa chiave di lettura di diversa di produzione e quindi di alimentazione ha, secondo me, una ovvia, una chiara connessione con l'altra parte del discorso, cioè che dalla terra si arriva al cibo, ma poi dal cibo si arriva al corpo della persona, alla sua salute e alla sua malattia. E quindi anche questo deve essere letto in chiave di relazioni ecologiche. Faccio solo un riferimento che oramai la scienza ha sviluppato, ha chiarito e sta approfondendo: la faccenda che noi, come il nostro corpo, noi come singoli esseri umani, siamo delle relazioni ecologiche in quanto tali, in quanto siamo in simbiosi vitale obbligata con altri viventi, con virus, batteri e funghi che convivono e ci colonizzano nell'intestino, nei polmoni, nelle mucose e in altre parti del corpo. Quindi anche la dinamica della salute e della malattia in ambito umano non possono che essere lette in chiave di ecologia di sistema. Noi siamo una rete ecologica da sole, tant'è che faccio un esempio pratico legato anche proprio alle questioni sindemiche, quindi all'intreccio dei fattori sociali, ambientali, individuali della malattia, che già nel 2020 in Africa una rete di associazioni sulla sovranità alimentare composta da ONG e associazioni contadine a metà del 2020 aveva prodotto un interessantissimo opuscolo rivolto all'educazione della popolazione per difendersi dalla Covid-19, in cui insisteva su due aspetti: uno sulle misure igieniche e l'altro sull'alimentazione, sul mangiare un cibo locale dei propri territori fatto in modo sano. Infatti il titolo di questa pubblicazione si intitolava proprio "Sopravvivere a Covid-19, il rimedio trascurato", perché esplicitavano proprio questo, la connessione fra un buon cibo con la salute del mio microbioma interno all'essere umano come presupposto per un sistema immunitario attivo e quindi di conseguenza una miglior capacità di difendersi dalle malattie in generale e anche in questa in particolare. Quindi le relazioni ecologiche sono le stesse sia nella dimensione del rapporto piante, animali, produzioni di cibo, sia all'interno degli esseri umani nel proprio rapporto tra salute e malattia. Questo cosa porta? Come nel campo non c'è nessuna singola medicina o nessun singolo fitofarmaco che può risolvere una crisi sistemica, così nemmeno nelle terapie non basta nessuna singola terapia biomedica per essere da sola risolutiva. Questo è molto importante riuscire a comprendere. E quindi, cosa che per me è molto veramente importante, da questo punto di vista sul tema della salute, la contrapposizione individuo-collettività è del tutto insensata, nel senso che veramente per affrontare i nostri temi anche attuali della sindemia, altri cercano di dare delle risposte più radicali, che sono uno la lotta alla povertà sia materiale che culturale e l'altra l'educazione alla salute, invece di ricorrere al mercato del farmaco che attualmente viene esteso anche ai sani, no? Quindi riuscire a leggere i diversi piani in un contesto relazionale.
Sì, anche perché poi è stato ormai dimostrato più volte come dire, nel complesso, nella salute di una comunità, più del 50% del peso tra i vari fattori si è attribuito proprio agli stili di vita e all'alimentazione.
Esatto.
E una percentuale molto più residuale invece all'organizzazione dei sistemi di cura. Ma ci sarebbe tanto altro da dire, noi però comincia a scarseggiare non solo l'acqua ma anche il tempo per noi, e quindi noi insomma ti vorremmo chiedere un'ultima domanda che è un po' insomma insieme una domanda di prospettiva e di storia anche un po' delle lotte contadine. Noi siamo convinti che l'attenzione alla salute e alla prevenzione siano qualcosa di forse impossibile all'interno di un orizzonte capitalista e autoritario. E allora la scommessa dell'agroecologia è quella di non semplicemente proporre cosa andrebbe modificato o riformato riguardo alla produzione del cibo, ma di provare a sconvolgere alcune dinamiche dell'esistente proprio attraverso il cibo, che diventa un po' un perno, un tramite, un portale verso un nuovo orizzonte. Secondo te, quali sono le esperienze di questo tipo, più o meno attuali, che sono riuscite a trasformare un pezzetto di mondo e di relazioni?
Ma guarda, ovviamente io molto umilmente parlo di quello che io vedo, no? E quindi non voglio oggettivarlo, porto solo un'esperienza di riflessione. In primo luogo, secondo me, in questa fase, prima di parlare di pratiche, è fondamentale elaborare una nuova cultura, un nuovo sapere delle relazioni ecologiche, perché le pratiche acquistano significato solo se sono inserite in un ordine di senso più generale. E io qui ti introduco due concetti che per me sono fondamentali. Uno è quello di beni comuni, inteso come commons, cioè come relazioni intorno ad un oggetto, e quello conseguente di comunità, perché i beni comuni hanno senso solo all'interno di finalità di una comunità esistente, no? E quindi da una parte la rielaborazione culturale che, se vuoi, non voglio volare troppo alto, però se vuoi va anche a una rilettura degli stessi classici, addirittura anche da Marx, che a suo tempo aveva studiato le comunità di villaggio russe, le comuni agricole, come possibili forme da rinnovare per poter praticare nuove forme che non debbano per forza passare dal capitalismo. Altre oggi esistono ancora, per esempio nelle comunità andine, delle forme di rapporto con la terra e agroecologia molto concrete all'interno di una comunità, dove però ci sono concetti che a noi occidentali sembrano arcaici, come quello di sacralità e di buon vivere, ma che però sono stati addirittura recepiti in una legge nazionale della Bolivia nel 2012, e in Bolivia vi è una legge sulla difesa della madre terra, una legge, una norma giuridica, no? Io ti dico, nel piccolo qua, su queste cose cerco di lavorare, per esempio, visto che è una realtà locale, con Generazioni Future, che è una cooperativa di mutuo soccorso ecologico. Però a livello di pratiche, io vi cito due esempi fra i mille che si potrebbero portare. Uno è la comunità di Mondeggi Bene Comune intorno a Firenze, non so se la conoscete, che è un'esperienza che dura da 8 anni di autogestione di un bene agricolo pubblico. E altre a livello di scardinare gli schemi della produzione e consumo in forma di merce e il modello delle CSA, cioè delle agricolture supportate dalla comunità. Ci sono alcune prime esperienze a Roma, a Bologna, che sono nuove forme cooperative in cui si cerca di scardinare proprio i rapporti di produzione e quindi di superare lo schema produttore-consumatore, portando tutti all'interno di una stessa progettualità e di una stessa condivisione. Questo per essere proprio iper sintetici e passare dalla, come dire, dall'elaborazione di un sapere alla pratica sul territorio.
Grazie Roberto, sei stato, come dire, molto esaustivo e sintetico insieme, ci hai incuriosito e se qualcuno di noi o dei nostri radioascoltatori e radioascoltatrici volesse saperne di più, dove può reperire qualche, insomma, un po' di materiale, dove si può informare rispetto a queste pratiche, a quello di cui abbiamo parlato?
Ma cioè, non c'è un posto unico dove informarsi, però se volete io sono disponibile a chi fosse interessato a trasmettergli informazioni di questo genere, per quanto mi è possibile.
Va bene, allora scriveteci qua su Radio Blackout e trasmetteremo i contatti di Roberto. Va bene, grazie Roberto di essere stato con noi.
Grazie mille.
Ci spiace un po' per la fretta, ma insomma speriamo che di tornare a risentirci presto.
Sì.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Va bene, allora anche noi abbiamo finito il nostro tempo, giusto una news dalla sezione Notizie dal Mondo. Ha fatto scalpore, anche se non troppo, la visita del nostro presidentissimo, no non è vero, del nostro ministro degli esteri Di Maio in Kenya, per celebrare niente meno che l'apertura di un manicomio vicino a Nairobi che è stato sponsorizzato e come dire, è stato un investimento del gruppo San Donato. Gruppo San Donato di cui abbiamo già narrato le tristi vicende a questi microfoni più volte, insomma, come dire, è il gruppo più importante di sanità privata in Italia. Quello del San Raffaele a Milano, tanto per farci capire, e insomma è una SPA quotata in borsa, per cui c'è dietro un fondo di investimento, mi sembra con sede in Olanda. Comunque insomma queste operazioni del capitale, che non sono tra l'altro le uniche, perché c'è proprio tutta una nuova forma di, come dire, neocolonialismo dei servizi in Africa, soprattutto nel Maghreb e nell'Africa subsahariana, ma anche in Iraq e in Iran. Se volete saperne di più, è uscito qualcosa su Euronomade, magari poi nel podcast daremo qualche dettaglio in più, insomma questo comunque semplicemente per testimoniare come proprio di conseguenza anche a una serie di profitti che sono calati durante il periodo sindemico, queste grandi multinazionali dei servizi sanitari si riciclano e vanno a investire nelle colonie.
Ecco, questo è proprio l'esempio di resilienza usata male, o comunque che non sempre desiderabile, a cui accennavamo all'inizio della puntata, quella del capitalismo e delle pratiche colonizzanti.
E va bene, ma noi non ci facciamo abbattere, continueremo a resistere. Vi salutiamo. Probabilmente Ricongiunzioni non ritornerà più su questi, su queste frequenze fino a settembre. Vediamo, magari la settimana prossima la facciamo ancora, perché c'è un importante convention internazionale di tutte le realtà che fanno salute dal basso a livello europeo a Salonicco. Quindi magari, se riusciamo a incastrare qualcuno di ritorno da Salonicco, vi narriamo di quello che succederà questo weekend. Se non ce la facciamo e il costume da bagno improvvisamente si impossesserà di noi e ci trascinerà al mare, vabbè, pazienza, è stato bello farvi compagnia.
Come se ci fosse veramente bisogno di lui, comunque.
Si fa per dire, per non sconvolgere troppo i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici. Ma va bene, dai, vi salutiamo per davvero. Ciao, grazie Lara di essere stata con noi.
Grazie a te, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato.
Bacetti.
Ciao.
E domani sera la inviterò, poi diremo cose che ci faranno sognare.